dovremo avere con noi Giorgio Fruscione.
Sì, buonasera.
Ciao.
Ciao, grazie di essere qui ai nostri microfoni. Allora, con te volevo parlare di quello che sta accadendo in Kosovo.
Sì, è già da un po' di mesi che chiamiamo la Maretta, ci eravamo già sentiti per la questione delle targhe, forse proprio in base a quella i serbi del nord del Kosovo hanno deciso, decretato che la loro maggioranza non sarebbero andati a votare. Colpo di mano del presidente kosovaro, sono stati eletti dei sindaci con il 3% dei votanti e hanno voluto insediarsi. Questo ha portato a delle, avrete visto tutti, ne parlano molti telegiornali, molti media mainstream, ha portato a degli scontri dove sono stati coinvolti anche elementi dell'esercito italiano, della KFOR. Più o meno molto riassunto sono i fatti. Alcuni l'hanno letta come una provocazione, diciamo, filorussa da parte dei serbi, altri la provocazione dell'atlantista nei confronti dei russi, parlando ai serbi. Magari ci sono altri protagonisti che in fondo si direbbe che agli americani interessi poco andare a provocare lì in questo momento, forse, e sicuramente Putin men che meno c'ha da guadagnarci. Oppure sono letture plausibili queste di allargamento panslavista del conflitto ucraino?
No, io non credo sia un allargamento panslavista né un progetto atlantista. È una tensione la cui dimensione è assolutamente locale. Ma le cui ricadute sono non solo regionali ma continentali. Questa dei sindaci del Kosovo del Nord, ma così come la questione delle targhe e altri dossier aperti che hanno portato poi al crescere delle tensioni a livello locale in questi anni, sono eventi che io dico sono solo apparentemente locali. Le ripercussioni sono poi sul dossier bilaterale e a livello regionale, che si traduce con una destabilizzazione politica della regione. La destabilizzazione politica significa che l'integrazione europea non può procedere, e questo indirettamente va a tutto vantaggio della Russia, chiaramente. Ma la cosa che, diciamo, volendo forzare un parallelismo con il contesto ucraino, è che nei Balcani non c'è personale militare russo e a livello invece diplomatico non c'è un tavolo negoziale russo sulla questione del Kosovo, né un'iniziativa di Mosca per una risoluzione della questione del Kosovo. Quindi ecco, una dimensione locale con forti ripercussioni geopolitiche internazionali.
Senti, stavo pensando che forse a Vučić questa crisi fa un po' comodo, considerando anche la situazione interna, visto le manifestazioni che ci sono state a Belgrado negli ultimi giorni dopo quello che è successo nelle due scuole, manifestazioni che si sono trasformate in manifestazioni contro il governo sostanzialmente, e quindi forse questo nuovo rinfocolare del nazionalismo serbo potrebbe anche essere una sponda interessante per lui.
Sì, questa è una lettura assolutamente corretta e che condivido al 100%. Non solo in questo preciso episodio delle tensioni tra Kosovo e Serbia, che poi va detto vanno avanti da almeno 4-5 anni con episodi simili, perché tutte le volte che si creava una tensione magari nasceva dal nulla e serviva sostanzialmente per rinsaldare le due parti e i due elettorati. Gli episodi delle sparatorie di massa di inizio mese a Belgrado sono legate a un, diciamo, quella che è la Serbia degli ultimi 20-30 anni, almeno questa è l'accusa da parte della società civile che scese in piazza, ovvero il risultato dell'aver omaggiato ed elogiato pubblicamente criminali di guerra, aver reso il servizio pubblico e dell'informazione totalmente appiattito su reality e una tabloidizzazione dell'informazione. Per cui questi eventi tragici sono stati interpretati come una conseguenza indiretta di questa politica. Questo ha portato la gente in piazza con numeri che parlano, secondo alcune stime, di 200.000 persone, ovvero sarebbero di più di quelli del famoso 5 ottobre 2000, quando Milosevic venne rovesciato, certo, in seguito all'assalto al Parlamento, o addirittura la folla che accompagnò il feretro di Gingic al suo funerale. Quindi, chiaramente, accusando indirettamente il governo di questo clima in cui si trova la società serba, e avendo portato già in piazza tre volte un così alto numero di persone. E inoltre, venerdì, quando sono iniziate le tensioni a Zvečan e Aleppo Savić, Vučić aveva convocato i suoi, quindi quello che lui aveva definito, quello che voleva essere il meeting più grande della storia della Serbia. In realtà i numeri dicono che non abbia raggiunto quello della manifestazione della società civile che si chiama la Serbia contro la violenza, ma appunto contestualmente abbiamo avuto i disordini nel nord del Kosovo. Mm-hmm. Potremmo quasi giocare con il complottismo e dire che c'è stata una situazione win-win, per cui Kurti ha approfittato del momento per l'inaugurazione dei mandati dei sindaci e Vučić invece ha comandato i suoi, come è solito fare in Kosovo.
Anche perché la sua biografia è legata a Seseli, perché lui faceva parte del Partito Radicale Serbo, era stato anche ministro dell'informazione di Milosevic. Quindi insomma era un personaggio che rispetto al nazionalismo radicale insomma ne sa qualcosa, e dall'altro lato Albin Kurti era uno che insomma era stato in galera e che vuole l'unificazione del Kosovo con l'Albania, anche lui è un radicale estremista.
Allora su Vučić sono d'accordo, in realtà Kurti ha una formazione diversa, è un attivista di sinistra attivo all'interno delle università e che è il primo leader del Kosovo che non ha partecipato alle guerriglie dell'UCK proprio perché era in galera, come avete detto giustamente voi.
Era studente. Sì.
Esatto. C'è però una differenza tra le due leadership. Ora sicuramente Kurti si è più radicalizzato nella gestione del dossier dei rapporti con Belgrado. Uno degli elementi secondo me più interessanti di tutta la faccenda è che c'è un odio personale profondo tra i due leader. Questo secondo me influisce molto nella gestione del cosiddetto dialogo. I due non si sopportano. Secondo diverse fonti diplomatiche invece, per esempio, con Ashin Tači, che aveva il soprannome di Serpente durante la guerra del Kosovo, ci sarebbe, non dico un rapporto amichevole con Vučić, ma a fronte di molti anni di meeting insieme c'era una maggiore intimità, ecco.
E si potrebbe definire un nazionalista di sinistra Kurti, o la sua posizione è proprio solo una questione di pelle nei confronti di Vučić, perché tutto sommato ha forzato anche lui la situazione in questo caso, nel caso dei sindaci del nord del Kosovo?
Possiamo leggerla come una forzatura, sicuramente. Quello che Kurti sta cercando di far capire soprattutto agli Stati Uniti, che hanno già punito in modo senza precedenti il Kosovo, escludendolo dalle esercitazioni Defend Europe di quest'anno, è che lui sta facendo rispettare la Costituzione, e se c'è un voto istituzionale questo deve essere colmato attraverso un voto e una rappresentanza. Dall'altro lato abbiamo dei partiti serbo-kosovari che sono telecomandati da Vučić, senza ombra di dubbio affermo questa cosa. Quindi ecco, c'è sì una posizione radicale, ma il nazionalismo di Kurti va inteso nella direzione del rispetto del diritto internazionale. Kurti non ha nulla contro i serbi, Kurti ce l'ha con l'ingerenza della Serbia negli affari del nord del Kosovo, e su questo personalmente mi sento di dire che ha ragione di avere questa posizione. Rispetto a molti suoi predecessori, Kurti si è espresso pubblicamente usando la lingua serba non solo nelle ricorrenze religiose, ma anche quando qualche mese fa ci fu l'attacco a due ragazzini in una, in una enclave serba, condannò subito l'episodio, rassicurò che appunto la giustizia avrebbe fatto il suo corso e ha espresso vicinanza alle famiglie, ripeto, esprimendosi in pubblico in lingua serba. Ci può sembrare una cosa che non è sufficiente, ma nel contesto del Kosovo di oggi non è una cosa scontata.
È anche vero che il suo partito si chiama Autodeterminazione e che una delle maggiori, insomma, ha detto anche esplicitamente, aspirazioni è quello di vedere finalmente ricomposto il modello della Grande Albania, cioè della del Kosovo che si fonde con gli albanesi. Dove ci sono albanesi c'è Albania.
Non è proprio, diciamo, uno dei punti del programma di prima fascia, ecco. È un tema
un
che
sottofondo, ecco, diciamo così.
È un sottofondo sfondo, che secondo me è popolare solo
in elettorale,
alcuni circoli nazionalisti, ecco, soprattutto per un motivo molto pratico e strutturale, che in Albania questa teoria della grande Albania non è popolare come lo è quella della grande Serbia in Serbia.
Sì.
Quindi ecco, se manca il motore della matrice, allora diciamo parliamo un po' del nulla, ecco. Quindi è più radicalismo nel senso di un Kosovo indipendente e probabilmente indipendente anche dalle condizioni, dal condizionamento degli Stati Uniti e degli altri attori internazionali, perché anche questo è vero, ovvero che gli Stati Uniti non hanno mai realmente sopportato Albin Kurti, ecco.
Non so, forse è una mia sensazione che gli americani cerchino di sfilarsi, e così forse anche nonostante le affermazioni di Putin che appunto di sostegno del regime di Vucic, e che il cerino sia rimasto in mano all'Europa, alla quale entrambe le nazioni vorrebbero accedere. Tutto sommato sono entrambi dei grandi nazionalismi, quello grande Serbia, grande Albania, ma che poi vorrebbero confluire, fondersi con l'Europa, e quindi è più una questione europea questa, cioè dovrebbe essere l'Unione Europea a cercare di tirar fuori le castagne dal fuoco.
Sì, sicuramente l'Unione Europea sta cercando innanzitutto attraverso quell'accordo, la mediazione di quell'accordo che è stato raggiunto a febbraio, poi l'annesso a metà marzo, anche se non è stato siglato, e con questo accordo, dicevo, vuole porsi come principale attore geopolitico nella regione e sostanzialmente sottrarre il controllo, la manipolazione del dossier del Kosovo da parte di Mosca, che lo usa a suo uso e consumo. Quanto agli Stati Uniti, è vero, c'è un ruolo secondario, e la conduzione del dialogo è assolutamente europea. Quello che gli Stati Uniti fanno è utilizzare la leva diplomatica innanzitutto con il Kosovo, di cui sono il principale sponsor dall'inizio della guerra. Quindi io credo che, come dire, l'Unione Europea a volte cerchi di appaltare agli Stati Uniti quelle che possono essere le azioni di lobbying diplomatico, quindi cercare di convincere le parti a fare un passo indietro o in avanti, come appunto è successo adesso con la sanzione che vede l'esclusione del Kosovo dalle esercitazioni militari e le dichiarazioni che abbiamo letto tutti.
Senti, a proposito dell'influenza degli Stati Uniti, ti volevo chiedere se il famoso Camp Bond Steele, cioè questo grande campo militare che era stato costruito appunto nel Kosovo, e poi alcuni si diceva anche che fosse stato utilizzato un po' come è stato utilizzato Guantanamo, ma poi non c'è mai stata nessuna conferma ufficiale. È ancora attivo? È ancora, cioè c'è ancora, oppure è stato smantellato? Nel senso che il Kosovo ha ancora per gli Stati Uniti una come dire un'importanza geostrategica tale da mettere su una delle basi militari più ampie in Europa?
No, io credo che questa importanza sia andata riducendosi con gli anni. Gli Stati Uniti si sono gradualmente, ma anche abbastanza rapidamente, disimpegnati dal dossier balcanico dopo appunto la campagna di bombardamenti della NATO, e questo appunto a favore dell'Unione Europea, che ha probabilmente senza successo, ma anch'essa in modo graduale e meno rapido, provato a imporsi come primo attore geopolitico. Il ritorno degli Stati Uniti nei Balcani è una cosa piuttosto recente e appunto c'è stato un leggero cambio di approccio quando è arrivato Joe Biden alla presidenza e appunto con questo lavoro di sponde diplomatiche in supporto però all'obiettivo di entrare nell'Unione Europea. Quindi continua a rimanere un interesse geostrategico probabilmente secondario, ma nell'ottica di ricompattare il campo occidentale, è importante che l'unico paese che non ha adottato le sanzioni verso la Russia si allinei con la politica estera occidentale. Quindi, ripeto, c'è questo lavoro di sponda diplomatica all'Unione Europea da parte degli USA.
Ci possono essere degli altri protagonisti, nel senso che, ad esempio, Erdogan, quando fa dei comizi in Albania, è molto seguito, appunto, è un paese musulmano su cui conta molto. Anche Israele ha parecchi interessi nei Balcani, in questi Balcani, intendo dire. Potrebbero entrambi questi, che in genere sono contrapposti ma rivali ma comunque spesso alleati, sfruttare questa occasione in cui da un lato gli americani cercano di sfilarsi, dall'altro gli europei non sono in grado di gestire tanto la cosa e quindi far sentire la loro voce, in particolare forse più i turchi?
Ma io credo che il ruolo della Turchia in primis, ma anche quello di Israele, così come di altri attori dalla regione medio orientale, sia basato su ragioni di pragmatismo, più che da interessi geopolitici. E parliamo comunque di interessi che da un punto di vista economico hanno numeri, piccoli, piccolissimi rispetto a quelli dell'Unione Europea o della Cina, ma costanti e crescenti. Sono però, limitati al puro interesse commerciale. C'è anche una retorica in realtà che accompagna queste influenze, soprattutto nel caso della Turchia e di Israele. Da un lato il neo-ottomanesimo, ma il neo-ottomanesimo va inteso più come il packaging, no? Come l'involucro che accompagna questa penetrazione commerciale, piuttosto come la vera intenzione di ricreare un impero, cosa che Ankara non si può permettere. Dall'altro lato, la retorica è un po' diversa, poiché anche i serbi, i nazionalisti serbi si chiamano popolo celeste o popolo eletto, ecco, e creano spesso questo parallelismo di difesa dal terrorismo islamico e di difesa della cultura cristiana, eccetera, nel cuore dell'Europa. Per cui, ecco, ci sono degli elementi narrativi comuni, ma questi, appunto, ripeto, servono più come contorno che come sostanza.
Sì, poi c'è la mitologia, insomma, della battaglia di Cosovo-Poglia del 1389, loro celebrano una sconfitta sostanzialmente, però si erano opposti all'influenza ottomana.
Sì, poi ecco, quello è uno dei mito fondativo della cultura serba e anche della voglia di riscatto nazionale. Tutto nasce e finisce in Kosovo per il nazionalismo serbo, per cui sì, l'elemento narrativo del nazionalismo è sicuramente un grande catalizzatore, un grande collante anche sociale.
Bene, non so se Adriano vuole fare qualche altra domanda. Allora Giorgio, noi insomma ti ringraziamo del tuo intervento e a presto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao.